Riccardo, cos'è?
Ma Fabio, guarda che bella, guarda, va che spettacolo, cioè, ma hai mai visto una barca del genere?
Ma con che soldi l'hai presa? Ma l'hai presa quei soldi del podcast?
Ma sì,
del
sai, ma è business, questo è business, Fabio.
Ma è una nave vichinga questa.
Ma fa atmosfera, sai, metti che cambiamento climatico, arriva la neve qua, abbiamo già la nave.
Ma è una nave vichinga a Porto Rico.
Senti Fabio, abbiamo un ospite che fa questo di lavoro e avevo dovuto comprare la nave, se no non veniva qua.
E chi abbiamo?
Oggi, come ospite, abbiamo Tano, mio caro amico, maestro d'ascia, che è arrivato direttamente dalle fredde terre dell'Umbria o della Norvegia, dipende da quale direzione vogliamo farlo arrivare. Ciao Tano.
Benvenuto.
Ciao, salve, ciao, grazie mille.
Io però blocco subito perché tu l'hai dato per scontato, hai detto maestro d'ascia. Che cos'è un maestro d'ascia? Chiediamolo al diretto interessato, che cos'è un maestro d'ascia?
Il maestro d'ascia è un mestiere di altri tempi, lavoro come carpentiere navale, il maestro d'ascia era chi appunto nei cantieri di altri tempi era a capo della costruzione, dirigeva i lavori di costruzione e manutenzione delle barche di legno.
Bellissimo, bellissimo, quindi oggi questo sarà il tema, diciamo, della puntata.
È il tema della puntata, sì. Quindi siamo comunque marini anche oggi.
Siamo marini anche oggi, ma se c'è del ghiaccio, soprattutto per chi viene dalla Norvegia, fa rotto, no?
Deve essere rotto questo ghiaccio.
Domanda per rompere il ghiaccio. Quindi, se tu potessi salvare tutte le specie marine in via d'estinzione, ok? Sacrificandone però una sola, quale sceglieresti e perché?
Allora, è una domanda difficile. Io se c'è una cosa che mi ha insegnato il mare è che appunto c'è una interconnessione tra tutte le varie bestiole che insomma che è difficile veramente pensare di toccare qualcosa senza fare dei danni sproporzionati. Però ecco, diciamo che a titolo personale, se posso scegliere una bestia di cui liberarmi per amore delle mie adorate barche, penso che punterei a Teredo navalis. Penso che eliminerei quelli che vengono chiamati appunto i vermi marini, quelle bestie che appunto che mangiano le mie amatissime barche, che penso che siano, voi insomma mi correggerete, penso che siano dei bivalve, penso che siano dei molluschi, no? In realtà.
Esatto.
Sì.
Esatto.
Io, per come li conosco io, sono degli animali che una volta scrostata la vernice sugli scafi, entrano da dei buchi microscopici e poi crescono all'interno delle fibre del legno fino a diventare larghi come un dito. Sono il terrore di chiunque possegga una barca di legno.
La tua dannazione è eliminato, quindi.
Sì, ed è veramente una di quelle problematiche sulle quali è molto difficile trovare una soluzione. Quindi, ecco, voi vi occupate probabilmente più di salvaguardare la vita in mare, ma se qualcuno volesse dedicarsi qualcosa di distruttivo, se riuscite a liberarci dalle peredini, sarebbe una gran bella cosa.
Io apprezzo molto questa scelta di cuore, perché è portata da dei veri sentimenti di ira, quindi
le motivazioni sono sempre interessanti.
Sì. Quindi dopo questa bellissima risposta io direi che possiamo passare alla prima vera e propria domanda, che è quindi il tuo percorso, cioè cosa ti ha portato a fare il maestro d'ascia oggi, in generale la tua esperienza di vita, i tuoi studi, se ci puoi raccontare un pochino.
Ma è una domanda interessante. Io sono sempre stato un artigiano, ho sempre lavorato con le mani, ed è sempre stata una passione, insomma, che c'è sempre stata nella mia vita. Ho lavorato con il cuoio, con il legno, mi sono dilettato un po' in forgiatura e, trasferitomi in Norvegia, lavoravo in ambito cantieristico, facevo insomma costruzioni, che lì appunto il legno è il materiale principale utilizzato anche in edilizia. Penso che sia... Io mi sono laureato in archeologia, quindi ho sempre avuto un po' la passione per tutto ciò che è vecchio, vetusto e coperto di muffa, quindi insomma il mio destino era già segnato dall'inizio. È stata una folgorazione la prima volta che mi sono trovato davanti una barca di legno. Inoltre c'è da dire appunto, io sono nato e cresciuto in Umbria e non c'è probabilmente un posto meno adeguato per le barche.
Avevi il livello leggero sentato.
Sì, ma la mia famiglia è estremamente, come si dice, disturbata dalle mie scelte di vita. Mia mamma non mi ha mai perdonato questa mia scelta di passare così tanto tempo vicino all'acqua salata. E niente, quando mi sono trovato davanti appunto una barca che era la versione ingigantita di un violino, era qualcosa di improbabile, con tutte queste forme eleganti e appunto è tutt'altro che scatole, è tutt'altro che angoli di 90 gradi, non c'era niente di fisso, c'era una grande armonia. E quindi ho cominciato a passare il mio tempo libero nei cantieri, ad imparare insomma i rudimenti del mestiere. E la prima volta che finimmo un progetto su una barca, il proprietario ci disse: "Beh, adesso è ora di andare, andiamo a fare un giro in barca." Io non ero mai arrivato a quel livello di di consapevolezza, che a un certo punto ci saremmo anche potuti salire su questa cosa. E quindi con titubanza sono salito in barca per la prima volta. Era una barca molto piccola, una barca da 5 metri e mezzo, una barca insomma quasi una scialuppa. E per la prima volta in vita mia, appunto, ho visto l'acqua, non era più qualcosa che mi separava, appunto, un problema a cui trovare una soluzione, ma l'acqua è diventata un'autostrada, è diventato un mezzo per arrivare in posti. E non c'è nessun. Penso che la Norvegia sia il paese per eccellenza che dia, appunto, la possibilità di fare questo. Quindi io, ormai, appunto, per me la barca è un sinonimo di libertà. Quindi diciamo che è stata un po' questa la mia folgorazione.
Bello,
Bellissimo.
bellissimo. Ma invece ti volevo fare una domanda su, perché appunto noi ti abbiamo presentato come maestro d'ascia, no? E le asce, cioè, come entrano in gioco nella tua professione, nella storia della tua professione?
Allora, c'è anche, ecco, se già maestro d'ascia è un termine che può confondere, farei un appunto sul termine ascia in
Certo.
particolare, perché molti pensano che l'ascia sia la scure, l'accetta, quella con cui si spacca la legna, mentre invece non è assolutamente quell'attrezzo là. L'ascia cosiddetta è uno strumento simile a una zappa, molto affilato, però insomma si usa così per creare degli incavi in quella maniera. Però comunque appunto parte del mio mestiere poi sono tutti quegli oggetti contundenti, estremamente appunto atti ad infierire soluzioni sia a problemi pratici riguardanti al legno, ma che appunto possono anche risolvere una lite o dei dissapori con i vicini, insomma, in maniera molto rapida. E sì, spesso e volentieri mi trovo a lavorare con attrezzi veramente di altri secoli. È un mondo. Io penso che ad oggi ho fatto una giornata di divulgazione nella quale appunto ho tirato fuori la mia collezione. Penso che ad oggi di possedere 23-24 asce. E sono tutte diverse appunto, con particolarità di altra maniera. E ognuna racconta anche una storia di produzione, una storia di mode anche. Ho un'ascia molto particolare che è una Brat Pale, in inglese vengono chiamate Goose Wing, un'ala d'oca vengono chiamate in inglese. È un'ascia da quasi 3 kg di peso e ha una lama di una settantina di centimetri di lunghezza per una quarantina di centimetri di larghezza. È un tocco d'acciaio bestiale, con la lama solamente da un lato, come si può trovare la lama di una forbice, per esempio, e sono delle asce che vengono utilizzate per squadrare le travi normalmente. È buffo perché, appunto, quando in Norvegia negli anni 70 è stato trovato il petrolio e si è trovato a essere da un paese estremamente povero ad avere a che fare con una ricchezza spropositata, le loro case tradizionali, che sono costruite di tronchi tondi, erano insomma, ricordavano molto questo passato di povertà. Di conseguenza è diventata una moda quella di coprirle con delle tavole di legno liscio, trasformandole tendenzialmente in delle scatole da scarpe orripilanti, però questa era la moda negli anni 70. E quindi, insieme appunto alla moda, arrivano anche in Norvegia questo tipo di asce che vengono utilizzate per spianare appunto queste case di tronchi tondi per fare queste nuove facciate che appunto per far assomigliare a dei garage. Quindi è interessante vedere anche appunto come gli attrezzi si vanno poi ad adattare a quelle che sono le mode e le necessità dei vari periodi storici.
Io sono affascinato dalle asce, onestamente. Ma tu hai asce che provengono da dove? Cioè, nel senso, non immagino tu non abbia solo asce norvegesi.
In gran parte, ma non solo. È anche un lavoro, appunto, non sono più attrezzi facili da trovare sul mercato odierno. Quindi, in verità, io spesso e volentieri mi trovo a dover fare a pugni con appassionati di antiquariato e quant'altro che le vogliono appendere a un muro, mentre invece invece per me sono attrezzi da lavoro di tutti i giorni. Però ecco, la Brat Bale che ho è un'auscia austriaca, spesso e volentieri appunto nell'Europa centrale o nell'Europa dell'est trovo molti attrezzi ancora in uso, mentre invece la Francia ha una grande tradizione di asce anche legate alla produzione di scarpe, di zoccoli, quindi ancora lì si trovano dei bei pezzi. In Italia abbiamo perso completamente la nostra tradizione per quanto riguarda questo. Si trova qualcosa ancora nel nord Italia, ma da noi l'ascia sicuramente non è vista, l'accetta anzi, non è vista come un attrezzo di precisione o un attrezzo particolarmente artistico. Mi piacerebbe fare un appunto storico su questo, da archeologo mi è...
Vai,
non posso
libero.
Evitare. Sono rimasto particolarmente scioccato quando ho scoperto che in Olanda viene preso come un insulto gravissimo presentarsi in un cantiere navale con un'accetta, perché appunto si vede poi questo passaggio storico tra noi, tra il sud Europa, dove appunto la rivoluzione industriale ha completamente cancellato il lavoro manuale. Cioè oggi se entri in una falegnameria trovi comunque macchina a controllo numerico e grandi macchinari, non esiste più la pialla nei nostri laboratori, mentre invece i paesi del nord Europa come la Norvegia e la Svezia sono stati completamente disboscati per soprattutto nel 700 per costruire le barche che hanno portato avanti insomma sia gli anni d'oro insomma della nautica. Appunto soprattutto in paesi come la Norvegia venivano tagliate le querce, tagliate gli alberi da legname, venivano squadrati a colpe di scure e poi queste tavole squadrate venivano spedite in paesi dove appunto c'era una grande cultura nautica ma molte meno piante, come per esempio l'Olanda. E in Olanda queste tavole venivano trasformate con pialla e scalpelli in quei pezzi d'arte che appunto solcavano i mari alla conquista di terre nuove. E per gli olandesi essere accomunati a quei barbari che nel nord Europa squadravano le assi con le scure era un insulto estremamente, estremamente grave, ed è rimasto nella tradizione loro il fatto che non è un oggetto ben accetto, ecco, nei loro cantieri navali. E anche su questa nota qua è interessante vedere che appunto oggi in Norvegia non...
la quercia non esiste praticamente più.
Parte è dovuto al cambiamento climatico, al fatto che appunto che le temperature nel nord Europa si sono abbassate molto da quello che era nel Medioevo, però nei musei di vichinghi appunto tutte le barche dei vichinghi, la gran parte della loro produzione, il legname è tutta quercia, e oggi la quercia lì non esiste più. Ed questo è dovuto anche al disboscamento massivo che c'è stato tra il 7 e l'800.
Bellissimo, anche perché olandesi razzisti, maledetti. Diciamolo, oggi, anche nella puntata di oggi, riusciamo dissing. A discriminare dissing verso gli olandesi.
Questa volta contro un popolo intero.
Contro un popolo, contro i barbari, direttamente.
Mi sento, siamo un po' tipo Benigni, no? Era proibito l'ingresso ai cani e agli ebrei, noi invece le teredini e gli olandesi.
Abbiamo escluso un animale e un
Porto
popolo.
Rico.
Sì. Li lasciamo salpare per altri porti.
Li lasciamo insieme, entrando sì, d'accordo.
Vanno a picco entrambi. Però, giusto che stai facendo questa enorme lezione bellissima, come non posso cogliere l'occasione per chiederti se dovessi spiegare a un bambino, quindi più o meno a Fabione, anche se dimostra l'età di un plurinovantenne, come si costruisce una barca di legno? Cioè, a livello generale, che sia un gozzetto, che sia anche una barca a vela, comunque una barca un po' più complessa. Cioè, qual è il procedimento che sta alla base? Come funziona?
Veramente c'è da semplificare molto, però direi che i passaggi principali sono il disegno, la pianificazione. Uno deve partire con facendosi un'idea di quale sarà il suo obiettivo finale da raggiungere. Dopodiché, se vogliamo saltare la parte della preparazione del materiale, però c'è da creare, diciamo, un'intelaiatura su cui costruire la barca. Quindi diciamo che la prima cosa è creare lo scheletro di questo animale acquatico che andremo a costruire. Quindi si parte dalla spina dorsale, che è la chiglia e le ruote di prua e di poppa, e poi si costruiscono le costole, quindi i madieri, gli staminali, tutta la struttura insomma portante, che è appunto l'ossatura della nostra bestia. E dopodiché a quel punto bisogna decidere come tenere fuori l'acqua, quindi come coprire questa struttura con il fasciame. Quindi normalmente tavole a seconda delle tradizioni e dei luoghi, queste tecniche cambiano, e a quel punto l'ultima fase della lavorazione sarà decidere come mantenere questo legno il più a lungo possibile. Anche lì, a seconda delle epoche, dei luoghi, sono state trovate soluzioni delle più disparate. Pensate che, non so se avete presente, penso che sia... Non sono sicuro questo adesso, dovrei controllare, però non so se è l'abanero o lo scorpion, comunque c'è un peperoncino messicano che è molto temuto, soprattutto agli youtuber che se li mangiano così, fanno delle sfide in cui quasi muoiono in diretta.
Facciamo anche noi.
Ed è una cosa buffa che quel peperoncino là veniva coltivato sul lago Titicaca e venivano coltivati non per uso alimentare, ma venivano seccati e questa roba veniva sbriciolata e unita con delle resine per essere usata come vernice sugli scafi delle navi, perché teneva a bada appunto tutti i vari parassiti che avrebbero attaccato altrimenti il legno. Quindi ecco, l'ingegno porta a qualsiasi tipo di soluzione.
Mi ricordo che questa discussione l'abbiamo avuta davanti a una birra e, se non sbaglio, poi avevamo trovato che era lo Scorpion, il famoso peperoncino anti-fouling per le barche. Quindi sì.
Io infatti sarei molto curioso di provare a fare un esperimento con questo. Non ho ancora avuto modo, ma mi piacerebbe molto fare una sperimentazione e vedere se effettivamente può essere una soluzione, perché l'anti-fouling è una bestia dei giorni nostri, è terribile quanto riusciamo ad inquinare con questa roba qua. Poi ovvio, nel grande
disegno, nel grande quadro delle cose, magari non è il primo dei nostri problemi, però sicuramente no, sarebbe interessante riuscire a trovare una soluzione più naturale ad un problema del genere.
Sì, decisamente. E quindi io da questa spiegazione ho capito tutto benissimo, però chiediamo a Fabione, che è il diretto interessato. Hai capito, quindi?
Io e i bambini che ci ascoltano abbiamo capito la spiegazione di Tano.
Ottimo, allora direi che...
A prova di bambino.
Perfetto.
Diciamo che comincio a essere abbastanza, insomma, ho un buon allenamento. Noi
3 anni fa abbiamo cominciato un progetto molto bello, secondo me, in Norvegia.
È uno dei pochi campi estivi in Norvegia che è completamente gratuito e noi insegniamo a ragazzi dagli 8 ai 14 anni, li insegniamo le basi appunto della costruzione nautica e insieme in una settimana ci divertiamo a costruire delle piccole imbarcazioni con cui poi li mandiamo a rischiare la vita nel fiordo di Oslo. Quindi ecco, diciamo che mi trovo ogni tanto a dover spiegare in parole povere che cosa dover fare.
Spettacolare.
Quindi anche divulgazione dal punto di vista di come si fanno effettivamente le imbarcazioni.
Ma sì, io diciamo che quello che trovo molto affascinante del mio lavoro è proprio
quanto sia
basico. La cosa bellissima, penso, della costruzione in legno è il fatto che era una cosa che era un'arte che fino all'altro giorno era il mestiere di chi le usava poi, le barche. Quindi appunto tavole di legno e costruzione basica erano appunto le armi dei pescatori e di chi il mare lo viveva veramente. E trovo che ci sia un sacco di forza, un sacco di fascino nel dare alla gente la possibilità di avere la mia esperienza, quella di poter utilizzare il mare come, o l'acqua come un'autostrada, e che non è, appunto, bisogna sempre avere rispetto per il mare, però riuscire ad entrarci in confidenza e in amicizia penso che sia una cosa importante, anche semplicemente per averne più cura, perché veramente voi lo sapete meglio di me quanto sia importante per la nostra esistenza innanzitutto, ed è molto difficile entrare in connessione con qualcosa che non, con cui non si ha un rapporto intimo e personale. Quindi più riusciamo a far avvicinare i ragazzi alla vita marittima, meglio è. E soprattutto anche penso che sia terrificante il fatto che la nautica oggi sia un campo estremamente elitario, quindi è molto difficile, no, trovare, avere modo di portare in acqua soprattutto ragazzi che non sono appunto nelle fasce più alte della società. Quindi ecco, sarebbe bello trovare il modo di riuscire a farlo.
Sì. Io vorrei fare un'esclamazione contro un'altra categoria di persone, ma non lo farò perché sennò questo podcast non sarà più ascoltabile. Però sì, parole...
Un animale, un popolo, cosa manca?
È una fascia societaria.
Una fascia societaria. Però si è capito.
Eviterei.
Però
si è capito. Penso però si sia capito. Però per evitare, dopo questo bellissimo momento e molto emozionante secondo me, io direi di passare un attimo a metà dell'episodio e quindi parlare un attimo di musica, perché io so benissimo, da racconti passati deliranti in giro per Oslo, a suonare con le persone un po' dappertutto, quindi parlare un attimo di una canzone o un album o in generale della tua esperienza, del tuo rapporto anche con la musica, per diciamo introdurre questo metà episodio dove anche la temperatura si sta incominciando ad alzare effettivamente dopo questa chiacchierata.
Beh, io sono un grande appassionato di musica irlandese, che appunto che suono ormai da tanti anni, e sono un grande appassionato di metal e punk, però mi piacerebbe approfittare di questa occasione di raggiungere i vostri milioni di ascoltatori per fare
anche divulgazione,
per fare divulgazione anche in altri ambiti. E penso che ci sia un album molto carino legato al mare, è un artista italiano, un rapper che non è sicuramente dei più conosciuti. Il suo nome è Murubutu. Ho fatto un album che appunto che mi è piaciuto molto ascoltare. La musica è molto rudimentale, però penso che la lirica copra tutte le mancanze. L'album si chiama Gli ammutinati del Bouncy e niente, penso che è un album concettuale. Penso che la base di tutta la storia sia appunto questo rapper che trova sulla spiaggia un diario di bordo di questo marinaio che si diverte a scrivere il diario quotidiano della barca in rima, e quindi lui, essendo un rapper, dice va bene, ma il lavoro è fatto, e decide di mettere in musica questi racconti di uomini e mare. È un album molto carino, penso che merita l'ascolto.
Una scelta azzeccatissima, conosco ovviamente perché Murubutu, scoperto tanto tempo fa perché diciamo aiutato, lui aveva incominciato a rappare. Piccolo aneddoto su Murubutu: perché i suoi studenti, perché lui è un professore di storia e filosofia, non volevano studiare, sì. E quindi lui ha incominciato a rappare per obbligarli a studiare la storia e la filosofia. Quindi ottimo consiglio musicale.
Inviteremo anche Murubutu a parlare della sua esperienza.
Se fosse possibile, molto volentieri.
Non sarebbe male.
E
non
direi...
sarebbe male. Sì, lui ha questa lirica molto aulica, molto, mi piace molto. È molto ricercato anche dal punto di vista storico. Penso che...
Sì.
Ecco, mi piacerebbe prendermi una birra con... Se Murubutu ci sta ascoltando, sappia che...
Contattaci su Instagram, vai la Morena Podcast, Murubutu.
Quindi dopo questo primo momento birra, io direi che possiamo andare in pausa a berci una birretta.
Esattamente.
Fabio. Fabio, l'hai sentito?
Che cosa?
Ma com'è che cosa? Il bloop.
Si sente il bloop?
Oh, i microfoni di Unige Radio riescono a registrare il loop, non hai sentito, scusami?
Tano, l'hai sentito tu?
L'ho sentito. Non sapevo se averlo sentito sul serio o se fosse ancora la mia immaginazione, che sono anni che vengo tenuto sveglio dall'idea del bloop.
Cos'è il bloop, Tano?
Il bloop è un suono che viene registrato, sembra che origini da qualche parte intorno all'Antartide, e non si sa bene che cosa sia, però dei microfoni, sembra che appunto con microfoni subacquei venga registrato questo suono a frequenza molto bassa ma estremamente forte, e periodicamente viene riregistrato, non si sa bene da cosa sia dovuto. C'è chi dice appunto scioglimento dei ghiacci o quant'altro, però è una storia misteriosa, affascinante.
Benvenuti,
e ha un bellissimo nome
di Baila Mistero.
Di Baila Mistero.
Beh, dopo questa dopo l'introduzione di questa nuova tematica, nuovo podcast, vabbè, ritorniamo un attimo, riprendiamo la direzione, riprendiamo il vento. E proprio per questo ti volevo chiedere, visto che io ho fatto un viaggio con te in barca, parliamo un attimo della tua barca di Moka, giusto? Che tra l'altro, sì, mi ricordo benissimo, io ho conosciuto Tano in un piccolo paesino che si chiama Drobak, se mi ricordo bene.
Giustissimo.
Ci ha accolto nella sua barca con questo caffettone americano leggermente corretto per poter navigare al meglio, diciamo, all'interno del fiordo di
La ricetta
Oslo.
Giusta.
È tradizione.
Giusto, è giusto. E quindi, cosa ci dici di questa barchettina?
Ma sì, è... Mi sono trovato davanti a un certo punto una bellissima barca ovviamente di legno, una barca storica, e niente, è stato, vabbè, non posso dire che sia stato amore a prima vista, perché comunque insomma è un impegno sia economico che emotivo abbastanza importante, una barca, soprattutto appunto una vecchia barca di legno, però poi a un certo punto... Normalmente il nome è scritto sul lato delle navi, sulla mia non c'era scritto nulla, e quindi a un certo punto, poi parlando, quando ho scoperto che il nome della barca era Moka, da italiano non ho potuto fare a meno di innamorarmi perdutamente. Che poi moke in norvegese vuol dire gabbiano, però questo comunque non mi ha impedito di farmi una bandiera nera con una moka da caffè, una Bialetti bianca con le ossa incrociate sotto, quindi sono conosciuto nel fiordo. Per la mia caffettiera. E sì, è una bellissima barca da regata di Pino dell'Oregon e Mogano, costruita negli anni 50, 1951. È stata costruita proprio a Drawback. Sì, una barca su modello appunto delle barche da regata inglesi. Tantissima vela per la metratura. Una piccola barca, 8,20 m. Estremamente snella e molto, molto lunga. Estremamente affascinante.
Dove siamo... siete andati insieme su questa barca?
Non mi ricordo dove siamo arrivati, se devo essere sincero.
Siamo partiti da... Io sono partito da Moss, sono venuto a prendervi a Drawback, e da Drawback siamo andati a Nashness, quindi in un piccolo porticciolo nella parte ovest del fiordo di Oslo.
Ok, interessante. Ma senti, visto che comunque tu sei un pirata, quindi della barca a vela, hai pure la bandiera, scusa. Ti volevo chiedere avventure, disavventure, qualcosa di interessante che hai fatto a bordo magari della tua barca. Ce ne saranno mille, deliziaci.
Ma guarda, con le barche di legno le avventure e le disavventure non mancano mai, devo dire la verità. Penso che una delle esperienze più traumatiche della mia vita, sono stato ingabbiato per 2 anni e mezzo in una relazione estremamente complicata con una barca a 2 alberi di 55 piedi, e il giorno che siamo andati a prenderla, questa barca è stato uno dei giorni più deliranti. Sono stati 2 giorni più deliranti della mia vita. Tutto è andato storto. Tutto. E per poco non siamo stati spezzati in due dalle ferri che arrivano dalle navi crociere che arrivano dalla Danimarca. Si è spento appunto il motore in panne in mezzo alla nebbia. Siamo riusciti a farci salvare in 2 giorni. Siamo stati recuperati 4 volte dalla guardia costiera. È stato un disastro. Però è anche, ovviamente, insomma, è una storia che al pub ti viene sempre tutti quanti sospesi. E una cosa molto buffa che è successa in quell'occasione là è che a un certo punto mi sono trovato in mezzo a un mare strapieno di qualcosa che non avevo mai visto in vita mia, che è di ctenofori, penso che si chiamino. Non so bene come descriverli, però sono questi palloncini traslucidi, però poi fanno luci di tutti i colori, sembrano uno di quei giochini dozzinali che ti vendono nelle piazze delle nostre capitali.
Descrizione perfetta.
Sì, esatto. Per chi non sapesse cos'è un octenoforo, sono animaletti, appunto, come dicevo, traslucidi, quasi gelatinosi sostanzialmente, che si muovono con delle piccole ciglia, ok, che sono organizzate in delle palettine che si chiamano cteni, e sono bioluminescenti, quindi sono super scenografici, e quindi io ne ho visto uno in tutta la mia vita, ma immagino sia stata una roba bellissima, perché deve essere una roba allucinante vedere un sacco di ctenofori insieme.
Sì, beh, da noi c'è anche come si chiama? Pyrocystis lunula, se non sbaglio, queste alghe bioluminescenti blu.
Sì? Sì, quelle che con il contatto vengono toccate e automaticamente sono azzurrine, bluette, giusto?
Sì, io tra l'altro l'ho scoperto dopo una nottata di bagordi e appunto e birre a bordo di una della barca più vecchia su cui ho lavorato, una bellissima barca svedese del 1884. Wow. Che è la casa ad oggi del mio maestro Lascia, del mio insegnante, e niente, dopo non so quanti secchi di birra, a un certo punto ho fatto una passeggiata giù per il molo per liberarmi, e è stato uno shock, perché ovviamente è un po' poco romantico, però il movimento dell'acqua da me causato si è risolto appunto in questa nube luminescente in acqua, e ho avuto veramente un momento di
un'epifania,
un'epifania, però insomma non è, cioè, tra tutto le malattie venere che puoi avere, non ho mai sentito di un risultato del genere, quindi è stato un attimo di imbarazzo, non sapevo bene cosa stesse succedendo.
È stato molto poetico, come hai descritto
anche oggi, poesia a Baila Mure,
con un climax perfetto.
Scusatemi. Ma no, nella vita dei pirati c'è anche questo.
Giustissimo. bellissimo. E quindi, dopo questa meravigliosa storia fatta di amore e tristezza, Ti volevo chiedere, in generale, le tue prospettive future, ma in generale anche le prospettive del tuo settore, cioè come sta andando il tuo settore, un settore che è sempre più di nicchia, ci sono delle prospettive, si andrà a perdere, che diciamo, in generale il lavoro dell'artigiano è una di quelle cose che man mano si sta andando a perdere per colpa della produzione di massa, anche dell'utilizzo di altri materiali e di queste cose qua, quindi in generale qual è la tua su questo argomento?
Ma io non so bene, io dal punto di vita mio ho cambiato mille luoghi e mille occupazioni, quindi sinceramente non so che cosa finirò a fare, però sicuramente continuerò a cercare di lavorare in questo ambito qui. Adesso insomma nel futuro prossimo ci potrebbero essere delle collaborazioni con dei cantieri storici, molti sono cantieri musealizzati in cui appunto si fa sia costruzione ma anche didattica in Norvegia, come sono appunto i cantieri di Hardanger o in Danimarca c'è Roskilde, dove fanno ricostruzione di navi vichinghe con tecniche antiche, con tecniche appunto di studio studiate dall'archeologia. Quindi si parla di archeologia sperimentale, che è il mio ambito, è stato il mio ambito di studi, quindi diciamo che ho questa carta jolly, il fatto che essendo archeologo riesco anche a collaborare bene con quelle realtà lì, perché insomma so che tipo di dati stanno cercando e quindi che cosa portare che sia poi utile a chi fa ricerca in archeologia sperimentale da avere come dato alla mano. Quindi questa è un po' la mia speranza, e sono insomma anche dove sembra che stia portando il mio percorso. Per quanto riguarda il settore, ovviamente è un settore che sta andando a sparire. Non c'è il mondo, non c'è l'ambiente adatto per prendersi cura delle barche di legno, perché comunque è un mercato che è presente per fare da offerta alle barche in vetroresina, a barche a bassa manutenzione in confronto a quelle che sono le barche nostre. Quindi chi compra oggi una barca di legno si trova ad avere una quantità di lavoro e una quantità di costi sulle spalle che, se si vanno ad aggiungere ad un costo di manutenzione semplicemente per avere un posto barca di quelli che bisogna affrontare oggi, diventa estremamente proibitivo. Quindi diciamo che è proprio un ambito di mercato che porta queste barche a non essere una possibilità alla portata di tutti. Di conseguenza noi, i maestri d'ascia, insomma, soprattutto nella zona in cui lavoro io, lavoriamo soprattutto con musei, con realtà di musealizzazione, oppure appunto con trust che si occupano, appunto, che magari decidono di fare da patrons a una barca e la mantengono per questioni storiche. Sono molti pochi i privati con cui abbiamo a che fare oggi. Diciamo che ci sono anche però delle realtà molto interessanti che stanno riscoprendo la nautica, il legno e le barche a vela soprattutto. Soprattutto c'è uno studio molto interessante che viene fatto oggi sui motori elettrici e la loro applicazione alla nautica. Ci sono svariate compagnie e progetti che stanno prendendo vecchi velieri in legno e stanno montando nuovi motori elettrici a bordo. E l'utilizzo delle vele permette di utilizzare la rotazione, diciamo, in senso inverso delle eliche per generare elettricità, perché il grande problema delle navi di ieri era che in caso in mancanza di vento non si potevano muovere. Oggi però appunto, nel momento in cui vengono utilizzate le vele, la batteria si ricarica usando il propeller come dinamo, e se ci sono delle mancanze di vento si possono usare le batterie per far muovere la nave, che è una tecnologia tra l'altro tutt'altro che innovativa. Ciò che è innovativo sono le batterie, sono gli accumulatori, ma già insomma l'Amerigo Vespucci, che è la nostra, insomma, nostro orgoglio nazionale, è una barca che è quasi un secolo che monta un motore elettrico. Poi ha sempre avuto i suoi 6 generatori diesel per mandare questo motore elettrico, però in verità è una soluzione che si può usare. Io qualche anno fa stavo pensando di portare avanti delle iniziative per cercare delle collaborazioni per fare batterie accumulatori a forma di V, fatte appositamente per essere incassati dentro la stiva, dentro la chiesa. diciamo, nello spazio dove normalmente viene tenuta la zavorra della nave, perché appunto estremamente pesanti, andrebbero ad occupare una zona che normalmente è difficilmente sfruttabile per la forma che ha. Quindi insomma si stanno studiando delle possibilità in questo ambito che penso che siano molto interessanti, quindi mi permetto di nominare un paio di progetti. C'è il progetto Havila, basato in Danimarca, una vecchia barca norvegese poi trasferita in Olanda, progetto molto interessante. Sono altrimenti c'è Sail Cargo, che hanno stabilito adesso un cantiere navale, mi sembra in Costa Rica, dove stanno. È la prima volta che viene costruita una barca, un veliero di grandi dimensioni, completamente in legno, e porterà appunto un motore elettrico. Hanno già due barche con cui fanno trasporto di beni, insomma, diciamo tra virgolette di lusso, trasportano soprattutto rum e caffè in giro per i Caraibi, e ovviamente parte del loro marketing sta nello storytelling, però è molto interessante il lavoro che stanno facendo, stanno raccogliendo dei dati molto, molto curiosi, ecco, su questa possibilità. Approfitto anche per nominare il progetto Vega, Historical Vessel Vega, un progetto di una coppia di marinai fuori di testa, marito e moglie, che hanno comprato un vecchio cutter norvegese, una vecchia barca a vela norvegese, e dopo lo tsunami del 2006 nelle Filippine sono andati giù, e loro portano medicinali ed equipaggiamento scolastico nelle isole più lontane, più disperse dell'Indonesia. È un progetto molto interessante, se qualcuno ha qualche spicciolo da che gli brucia in tasca, probabilmente, ecco, una donazione sicuramente di valore.
Bellissima.
O comunque andate quantomeno a vedere le foto, perché è una barca di una bellezza sconvolgente.
Andremo
Vega.
Sicuramente.
Sì, sì, sì.
E questa puntata può durare 80 ore?
Sì, per me
magari,
sì.
Lo spero, però... noi siamo arrivati in chiusura, c'è anche Eleonora, la cameriera, che ci sta chiamando.
Sì, 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 sì.
E dobbiamo ordinare il drink. Tano, tu che cosa ordini?
Non so se a Porto Rico posso avere la fortuna di trovarlo, però c'è un liquore tipico norvegese che si chiama Aquavit, una delle marche più famose, si chiama Linie, che in riferimento all'Equatore, ed è un alcolico simile ad una grappa che veniva tradizionalmente viene fatto facendogli passare la linea dell'equatore, quindi viene portata in nave, diciamo, nell'emisfero sud e ritorna in Norvegia, con appunto passando questo periodo in barca con lo sciaguattio delle onde, e le botti di rovere gli danno questo particolare sapore. Se mischiato con del succo di limone e dello sciroppo di glucosa, se si vuole essere appunto un po' più fancy, e si può aggiungere anche dell'albume d'uovo, si può fare un aquavit sour che non è per niente male.
E anche il drink ha tirato fuori una figata allucinante.
Storytelling pure per il drink. Comunque ti posso assicurare, cioè, molto probabilmente ce l'abbiamo, perché abbiamo assunto un nuovo cuoco, Nicolas, non so se lo conosci, che ha portato qualcosina dalla Norvegia.
Da Norvegia.
Sì. Tano, che cosa possiamo dire? Cioè, grazie per tutto questo, per tutta questa intervista incredibile. Sicuramente dobbiamo venirti a trovare per fare un altro giro in barca, d'obbligo questa volta.
Se qualcuno è curioso, poi appunto io sono un cagnaccio con i social media, però se volete dare un'occhiata alla mia pagina Instagram su Samside, SEB-SIDE Side, ci sono poche sporadiche e terribili foto del mio lavoro e dei progetti che portiamo avanti, quindi se appunto se qualcuno vuole delle informazioni in più, lì qualcosa si trova,
e soprattutto dei video col drone, magnifico drone di Tano che fa decollare come un esperto, io dico solo questo.
Mamma mia. Dico solo sì, ogni due mesi c'è da ricomparne uno che faccio finire in acqua. Uno parla poi di inquinamento, in verità sono io che disperdo batteria al litio in giro per il fiordo.
Dovresti riparare droni anche oltre le barche, Tano.
Sì, droni di legno.
Marketing. Ma comunque, detto questo,
dopo questa trovata, grazie di nuovo per essere stato con noi.
È stato un piacere, grazie a voi.
Salutiamo anche il nostro pubblico, ovviamente.
Huelvas pronto.
Va
benissimo così.
Va bene, però secondo me...